oggi si parla di olocausto, di espiazione, di peccato, di sangue, e quindi tutto questo legato all'altare. E mi sembra bello, ecco, allora, che anche adesso, cominciando la nostra Eucaristia, possiamo da questo altare chiedere perdono e implorare anche per la pace. Questa Eucaristia è per invocare la pace.
Mi è piaciuto il versetto 17, esattamente alla fine, quando dice: i suoi gradini guardavano l'Oriente. Ecco, non so esattamente come siano fatti, eccetera, questa scala, non so, ecco, però guarda verso l'Oriente. Ma chi guarda? Ecco, chi è? Non è certo la scala che ha gli occhi, ma io ho pensato che chi sale quella scala guarda verso l'Oriente. E questo mi piace, perché l'altare, ecco, acquista subito un orientamento, insomma, verso Oriente, fissare gli occhi verso Oriente. E quindi quando viene il sacrificio si può pensare, appunto, che ci sia un orientamento verso Oriente, che è il sole che sorge, che arriverà qui da Oriente.
L'ultimo versetto del brano di ieri, 12, ci dava la legge del Tempio, che era il fatto che il Tempio era sulla sommità di un monte e tutto il territorio che lo circonda è santissimo. E ripete, questa è la legge del Tempio. Allora, ha un senso che cercavamo del Tempio, è che lui rappresenta, anche così vuoto, anche così essenziale, anche così perso su un monte, non in una città, il senso era la presenza, presenza di Dio che era tornato, che era, si installava lì dentro, riempiva tutti gli spazi e quindi giustificava anche questo aspetto di separazione. Ecco, oggi, nel testo di oggi, vedo questa ripresa di attività con i sacrifici, quindi mentre tante cose non ci sono, i sacrifici ci sono dei sacerdoti, anche se non sono quelli antichi, sono passati a un'altra famiglia di sacerdozio, sembra. I figli di Sadduc, forse gli antenati dei Sadducei. Comunque, in ogni caso, appunto, sono delle persone che possono avvicinarsi e fare i sacrifici. E i sacrifici sono ancora quelli, direi. Mentre non c'è, per esempio, più nessuna presenza del re, e tutto quanto è stabilito da una certa separazione, eccetto i sacrifici che riprendono anche il sangue sparso, la purificazione, sono elementi che riemergono da tutta questa vicenda.
Sono
di fare
un'osservazione sul altare, mi ricordo che nell'altare dell'esodo era tutta una profusione di oro, oppure di bronzo, un altare di oro. I profumi c'era l'oro, nell'olocausto c'era il bronzo. Qui invece mi sembra molto un po' nell'altare, però questo mi colpisce, perché siamo dentro un discorso di questo tempio che vorrebbe essere invece un approfondimento dell'onore, della gloria a Dio. E quindi mi chiedevo se questa cosa volesse dire un approfondimento nel senso di un'interiorizzazione, meno una storialità, che storialità è importante, perché tutta una serie di cose sono state dette che non vanno bene, che ci siano i re vicino, quindi anche l'esterità, però questo mi pare una cosa in più, insomma.
Io volevo solo intanto sottolineare che all'inizio non sapevo che Ezechia era un sacerdote, però in realtà poi lo vedevo sempre come il profeta, l'interlocutore del Signore, il Signore che mi mandava a parlare, ad agire, insomma. E adesso invece un po' mi ha colpito, ma è vero, e quindi è lui che molto, insomma, opera prima ancora che poi tutti gli altri, insomma. Quindi gli dice di prendere Giovenco, di essere qui, insomma, gli dice qualunque cosa che deve preparare e deve poi fare, insomma. E quindi mi è sembrato anche molto importante, perché insomma siamo verso la fine ed è come la cosa poi più essenziale, diciamo, essere dentro a questo tempio dove il Signore è entrato e l'ha riempito, ed essere appunto colui che prepara per tutto quello che poi potrà avvenire dopo, quando il popolo veramente ci sarà, ecco.
Anch'io sono rimasta colpita, scusa che ho interrotto.
No, volevo solo dire una cosa, che anche il sale mi è sembrato importante. Probabilmente c'è sempre, però semplicemente perché ne parla come di una cosa che cioè, è un'alleanza perpetua. E parla proprio perché c'è il sale, come il sale che di per sé non perde il suo sapore, ma comunque.
No, anch'io ero rimasta colpita da questo cambiamento di ruolo, in qualche modo, che viene chiesto a Ezechiele. Finora gli è stato detto appunto di dire, e invece adesso gli viene chiesto, gli viene indicato quello che dovrà fare, perché poi è tutto al futuro, perché è una visione di questo tempio che dovrà essere costruito e in cui lui sarà, appunto mi sono chiesta, ma che ruolo ha Ezechiele in questo, in questa nuova celebrazione, ecco, verrebbe quasi da dire, perché appunto mi sembra che gli chieda di fare la consacrazione dell'altare, secondo il titoletto che c'è nella Bibbia, e poi dopo però lascia tutto ai sacerdoti, ai figli di Zadok. Quindi ha un compito preciso e particolare. Adesso Corrado parlava della essenzialità dell'altare. Insomma, il fatto che nel Vangelo di Giovanni abbiamo cominciato a leggere il dialogo con la Samaritana, insomma, mi influenza molto rispetto a questa essenzialità e a questo ruolo anche di Gesù, nuovo sommo sacerdote, perché appunto alla Samaritana dirà i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, quindi da una parte ancora più essenziale, ma dall'altra ancora molto più universale, ecco, come dire. Poi insomma questa obbedienza di Ezechiele alla parola, insomma, ieri sera abbiamo guardato le letture di domenica prossima e ancora appunto ricorda, mi sembra legatissimo, ecco, all'obbedienza di Gesù alla parola del Padre.
A me questo tempo, che è un tempo unico di questi 7 giorni di consacrazione, mi sembrava la prosecuzione del testo di ieri, ed è un rafforzamento che descrive la fede di Dio, la fede del Signore, e nella speranza di un ritorno alla comunione piena con il suo popolo, perché ieri c'era una cosa certa, che la gloria di Dio ha riempito il Tempio, e la speranza era che poi, guardando tutto e misurando, il popolo arrossisce e si rimette a osservare le leggi, ma non è mica accaduto questo. E però appunto oggi c'è di nuovo, e la prima cosa che succede è questa, che il mediatore tra il popolo e Dio è questo altare che va consacrato per 7 giorni, e poi c'è la citazione dell'ottavo giorno, che è il segno di una vita nuova che ricomincia. Questo a me è sembrato molto bello. E poi volevo dire una cosa che mi aveva colpito, il testo italiano traduce la parola al versetto 15 e poi anche al versetto 16 altre due volte, traduce focolare, un termine che in ebraico invece non è focolare, è Ariel. E no, mi è sembrato curioso, perché sia San Girolamo che il testo greco hanno l'umiltà di non capire e di rimanere anche nella contemplazione di questo, se sarà un focolare, però mettono Ariel anche loro. E ho visto che il Nardoni mette Ariel anche lui, e però in nota dice focolare di Dio, perché c'è dentro il nome di Dio. Invece il testo italiano suppone, forse con un po' di presunzione, non lo so se è leggerezza, presunzione o presunzione di conoscenza, però è bello anche non sapere sempre tutto, e anche accettare appunto di rimanere dentro a questo termine che ha comunque dentro il nome di Dio, e quindi è prezioso in se stesso.